Buongiorno a tutti. Se non aveste capito, domenica prossima alle ore 10 i bambini devono essere qui. Bene, stamattina vorrei condividere qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore durante questi ultimi giorni. La mia riflessione durante appunto questi giorni è stata su cosa produce un reale cambiamento nella vita di un essere umano. Cos'è che produce un reale cambiamento nella vita di ogni uomo? Un cambiamento così radicale da poter essere definito come una nuova nascita. E non sono parole mie, ma sono parole che il Signore Gesù utilizzò. E mi chiedevo, ma è forse l'osservanza di una religione che rende possibile tutto questo? Un cambiamento, una trasformazione nella vita di una persona? È forse una profonda conoscenza teologica che rende possibile tutto questo, oppure c'è qualcos'altro che rende possibile la nuova nascita, una trasformazione nella vita dell'uomo? E così mi è venuta in mente questa risposta che Gesù diede e che credo che la maggior parte di voi, se non tutti, conosciate già. Però prima di parlarvi di questo vorrei fare una piccola premessa. Non sempre le parole di Gesù sono state e sono di facile comprensione, immediata comprensione, e c'è un motivo in effetti per cui ciò accadde. È un pensiero nuovo quello di Gesù, un pensiero rivoluzionario, un pensiero che è diverso da quella che è la normale esperienza che un uomo può provare. Il suo era un modo di pensare, di parlare strutturalmente diverso. E diciamo la prova di questo ne era il fatto che lui citava spesso degli episodi di vita quotidiana diversa dalla nostra, perché si trovava in un contesto culturale molto, molto diverso. Magari delle parole che lui usava, che in quel contesto avevano delle sfumature di significato molto diverse. Quindi alle volte riesce difficile anche comprendere. Ma ripeto, questo avviene perché sono parole che vanno al di là della semplice comprensione umana. E ciò che l'episodio che io vorrei con voi vedere stamattina, trattare stamattina, evidenzia proprio questa differenza. E al punto tale che a un certo punto un contemporaneo di Gesù, un pezzo grosso di quel tempo, per niente stupido, non riesce a capire un concetto fondamentale della vita cristiana. E forse avrete già capito che mi sto riferendo a Nicodemo. Così vorrei che leggessimo stamattina questo brano che si trova nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. Capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. E prima di farlo, dal momento che questo, come dice spesso Giorgio e io condivido, è il momento inerrante, infallibile del messaggio, vorrei prima pregare. Signore, vogliamo ringraziarti ancora stamattina, grazie per la meravigliosa lode di stamattina, i canti. Signore, il nostro cuore si apre davanti alla tua presenza e desideriamo lodarti e adorarti per ciò che tu sei. E adesso ci accostiamo alla tua parola, ti chiediamo di parlarci attraverso di essa, ti chiediamo che ancora una volta noi possiamo essere trasformati da ciò che tu vorrai comunicarci questa mattina. Ti prego di aiutare me, ma anche i miei fratelli, le mie sorelle, tutti coloro che sono presenti stamattina, affinché la tua parola possa raggiungere il cuore di ognuno. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. Leggo dalla versione Nuova Riveduta. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può entrare, non può vedere il regno di Dio». E Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo gli replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù e Nicodemo. Uno storico incontro avvenuto nella quiete della notte. E nel dialogo intercorso fra i due emergono, fra Gesù e Nicodemo, emergono delle verità sulle quali vorrei soffermarmi stamattina. Perché Nicodemo andò di notte? Siamo portati a pensare che il motivo principale consista nel timore che questo fariseo aveva di recarsi da Gesù alla luce del giorno, però la Bibbia tace su questo, possiamo supporlo. E come membro del Sinedrio, che era il tribunale civile religioso di allora, doveva agire con una certa prudenza, perché il rischio era grosso. L'espulsione dalla sua carica poteva giungere, e forse anche qualcosa di peggio. Ma ciò che deve essere sottolineato in questa parte è il fatto che non tanto Nicodemo sia andato di notte, ma che lui sia andato. Il fatto stesso che Nicodemo si sia recato da Gesù era già un fatto di per sé rischioso, strano, che poteva creare dei problemi. E le voci corrono presto. E nella sua posizione Nicodemo sicuramente aveva anche dei nemici, magari delle persone che ambivano ad avere la stessa carica che aveva lui, forse ne aveva anche tanti. Ma l'ansia di sapere qualcosa di più su questo strano maestro da parte di Nicodemo lo spinse comunque a correre questo rischio, ad andare comunque da Gesù, a incontrarlo per sapere di più. Ma chi è questo Gesù? E detto questo, vorrei adesso evidenziare stamattina tre aspetti che scaturiscono da questo incontro con Gesù da parte di Nicodemo. Il primo di questi aspetti è ciò che Nicodemo sa. Partiamo da quello, da ciò che il brano ci dice. Cos'è che Nicodemo sa? Quindi l'ansia che lo spinge in qualche modo, siamo di fronte a un personaggio illustre a quel tempo, a dire subito ciò che lui già sa, fa sì che questo costituisca il punto di partenza del suo discorso, il punto principale. E lui comincia così, versetto 2 del capitolo 3 di Giovanni ci dice questo: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Lui comincia così. Cosa sa Nicodemo di Gesù? Sa che, e lo abbiamo letto, che lui è un dottore venuto da Dio. Lo chiama così. Tu sei un dottore venuto da Dio. E questo termine dottore deriva dal latino, docere, che significa insegnare, e corrisponde poi al termine greco che troviamo in questo testo, che è didascalos, quindi insegnante. E in italiano in effetti sarebbe più corretto tradurre maestro o, come alcune, troviamo in alcune versioni, rabbì. Nicodemo riconosce quindi in Gesù un maestro, non un semplice maestro. Lui dice: tu sei venuto da Dio, tu provieni da Dio perché compi dei miracoli. Quindi qualcosa di più di un semplice rabbì. E questo era ciò che Nicodemo e i suoi amici sapevano di Gesù. E Nicodemo lo disse subito a Gesù. E quel pronome plurale, noi sappiamo che Nicodemo utilizza, fa pensare che forse lui non era andato lì solo a titolo personale. Forse la curiosità non era solo la sua, ma apparteneva anche ad altri. E allora lui si espone, va, in qualche modo rendendo partecipe di Gesù del fatto che non era solo lui solo a chiedersi. Però gli altri non ardivano farsi riconoscere, non volevano mettere a repentaglio la loro reputazione. Nel discorso di Nicodemo è sottintesa un po' la domanda: ma sei proprio tu quello che noi pensiamo? Sei qualcosa di più o qualcosa di meno? Ci stiamo sbagliando in ciò che noi pensiamo di te? Oppure tu mi dai la conferma che sei quello che noi crediamo? O forse sei qualcosa di più? O forse sei qualcosa di meno? Dal Novecento in poi, dal 1900 in poi, si fece avanti una certa teologia che si era in qualche modo sposata con la filosofia e che ha proposto una versione riduttiva di Gesù e della sua persona. Sosteneva che Gesù era un buon rabbì, un buon maestro, un eccellente oratore che riusciva anche a trascinare le folle con i suoi discorsi, ma niente di più. Più o meno quello che Nicodemo pensava. Quindi un rabbì che era particolarmente benedetto dal Signore, però niente di più di quello. Questo è ciò che Nicodemo sa. Un secondo aspetto è invece ciò che Nicodemo deve sapere. Gesù taglia corto, dopo la domanda di Nicodemo, dopo l'affermazione di Nicodemo, e dice, versetto 3, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Le parole di Gesù sono come una sferzata nei confronti di Nicodemo, che portano il discorso su un piano diverso. Nicodemo fa un'affermazione, si aspetta una risposta da Gesù e Gesù gli dice: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E il motivo, la spiegazione sta nel fatto che Gesù sapeva in quel momento cosa fosse necessario, cosa fosse più utile per Nicodemo. Era qualcosa che lo riguardava da vicino. Nicodemo non se ne rendeva conto, ma Gesù sapeva ciò di cui lui aveva più bisogno. È come se avesse detto a Nicodemo: guarda Nicodemo, che c'è un problema più urgente che tu devi risolvere. Non è questo il discorso che noi dobbiamo fare, c'è qualcosa di diverso. Risolvi questa parte qui e poi del resto ne parliamo. Il Gesù che i Vangeli ci presentano non amava tanto le chiacchiere religiose, andava dritto al cuore del problema delle persone e questo dimostrava il suo interesse evidente, chiaro, per l'uomo. E che cos'era che Nicodemo doveva capire? Qual era l'urgenza, la necessità di Nicodemo in quel momento? Egli sapeva qualcosa di Gesù, aveva mostrato il suo interesse per lui, un sincero interesse, quindi accetta questo rischio, si reca da lui nella notte, ma c'era qualcosa di più importante che gli sfuggiva. Tu devi nascere di nuovo. Cioè, Nicodemo è spiazzato, e la replica che lui fa, e adesso lo vediamo, lo dimostra, nella sua mente c'è un turbinio di pensieri, di domande. Che strano questo rabbì, che strano questo Gesù, sta facendo dei discorsi incomprensibili. Sono venuto qua per sapere qualcosa di più o per confermare certe mie idee e adesso sono più confuso di prima. Mi dice che io devo nascere di nuovo. Ma che cosa intende dire questo con queste parole? Con la nuova nascita. E allora, come sappiamo, Gesù fa leva spesse volte su questo elemento sorpresa. Quando lui lo fa per spiazzare il suo interlocutore, che non si aspetta la reazione e la replica di Gesù. Pensate a un attimo all'episodio di Giovanni capitolo 8, con la donna adultera, no? Vengono la donna peccatrice, vengono i farisei, gli scribi, si presentano a lui con questa donna e gli dicono: l'abbiamo colta in fallo, adesso cosa dobbiamo fare? Si aspettavano che Gesù dicesse: cos'è che prescrive la legge? Lapidatela, se è questo che volete sapere da me. Gesù li spiazza. E cosa dice? Giovanni capitolo 8, versetto 7, cosa risponde? Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra contro di lei. E Gesù va dritto al punto, il punto dolente. Voi vi state preoccupando di condannare questa donna e non vi rendete conto che voi non siete migliori di lei. State guardando il pulviscolo che c'è nel suo occhio e non guardate la trave che avete nel vostro. Pensate di essere senza peccato? E allora scagliate la vostra pietra. Dovreste pensare alla vostra condizione spirituale e non a quella sua. E tornando all'episodio del racconto di Gesù e Nicodemo, noi non vogliamo ancora oggi proporre un discorso religioso, un sistema religioso in alternativa a un altro. Qualcosa di più, qualcosa di meglio, una nuova nascita, il necessario preludio per una nuova vita, per un cambiamento, per una trasformazione nella vita di un uomo. E di fronte a questo discorso si può avere magari la stessa reazione di stupore che ebbe Nicodemo. E infatti lui disse: può uno entrare nel ventre di sua madre? Posso io nuovamente tornare indietro, rientrare nuovamente nel grembo di mia madre e rinascere? Quindi lui pensava a qualcosa di strettamente biologico. È una domanda sua, quella sua, che vuole provocare anche una reazione, una risposta da parte del maestro. La risposta non tarda a venire da parte di Gesù, si presenta almeno all'inizio per chi la legge è un po' enigmatica, ed è questa. Giovanni 3, 5. Giovanni capitolo 3, versetto 5. In verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Una chiara verità è espressa: la nuova nascita non appartiene alla categoria della carne. La carne e lo spirito sono due realtà diverse, come la Bibbia ci fa capire. In questo testo però non si sta parlando dello spirito umano, si sta parlando dello spirito di Dio, si sta parlando dello Spirito Santo. E non è, qui non viene proposta un'idea dualista della realtà: da una parte ciò che è fisico, da una parte ciò che è spirituale, da una parte la carne, da una parte lo spirito. Quindi ciò che è fisico che viene considerato come un male, ciò che invece è spirituale che è considerato come un bene. Questa verità, questa visione dualistica della realtà non ha in effetti delle origini bibliche. Qui nel discorso che sta facendo Gesù c'è una contrapposizione fra ciò che l'uomo può fare e ciò che Dio fa. È quella che è l'opera di Dio nella vita delle persone. In pratica sta dicendo a Nicodemo che questa esperienza della nuova nascita non può essere il frutto di ciò che lui fa, ma quindi attraverso le sue opere, attraverso i suoi sforzi, ma attraverso ciò che Dio compie nella vita di un uomo. Ciò che Nicodemo sa, ciò che Nicodemo deve sapere, è ciò che tutti devono sapere. Giovanni 3,16, e lo potremmo recitare a memoria: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Il cristianesimo non è una religione. non è ciò che l'uomo può fare, e spesso, troppo spesso è stato presentato in questo modo, ma ciò che Dio fa, ciò che Lui fa attraverso quella opera di redenzione, di riscatto, di acquisto da Cristo, l'opera nel cuore delle persone che soltanto lo Spirito Santo fa. Se noi oggi stamattina siamo qui, non è perché stiamo seguendo una religione, non è perché la religione evangelica è migliore delle altre, ci sbagliamo di grosso, non stiamo seguendo una religione, la nostra religione è Cristo Gesù. All'uomo non sono più richieste delle opere che soddisfino Dio, ma solo la fede in ciò che Lui ha fatto, perché la santità, la giustizia di Dio è stata già soddisfatta in Cristo Gesù e nell'opera di Cristo Gesù, nella sua morte sulla croce. Non c'è più bisogno di un sacerdote che faccia da tramite fra Dio e gli uomini. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 5, non c'è nessun mediatore fra Dio e gli uomini se non Cristo Gesù uomo, che ha dato la sua vita come riscatto per tutti. Cristo è l'unico mediatore, Cristo è l'ultimo dei sommi sacerdoti. È un'indicazione chiara di quanto noi stiamo dicendo, la troviamo, è una manifestazione, un'illustrazione chiara di quanto stiamo dicendo, la troviamo nella lacerazione della cortina del Tempio subito dopo la morte di Gesù. E Matteo ci racconta questo momento, Matteo capitolo 27 versetto 51 ci dice: ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono. Muore la religione. Al suo posto c'è la fede. Una fede che ci permette di fare nostra questa esperienza di morte, di resurrezione di Cristo. Tramite la fede noi possiamo morire e risorgiamo in Cristo. Anche se il pericolo che la religione possa risorgere in noi è sempre costante. E Paolo scrive una delle sue lettere ai Galati, Galati capitolo 3 versetto 1, e li mette in guardia contro questo pericolo, il pericolo della religione, ci stavano cadendo dentro. Galati 3 versetto 1, o Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure proprio invano. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Tutto ciò che l'uomo fa rimane nella categoria della carne e non può essere ascritto a merito di nessuno. E c'è a questo proposito vi cito una frase detta da Karl Barth, che era un pastore, un teologo svizzero, e lui ha scritto questo: poiché la religione è carne, essa partecipa alla confusione e alla mondanità essenziale di tutto l'umano. Essa, la religione, è il suo vertice, la sua perfezione, ma non il suo superamento nella sua rinnovazione. Solo la nuova nascita, che è opera di Dio, ti fa uscire dalla categoria della carne nella quale è nata la religione. È interessante notare il termine che Gesù utilizza, lui dice: bisogna che tu nasca di nuovo, di nuovo, che traduce un termine greco che è anoten, e questo termine può significare anche da alto. La traduzione può essere da alto, quindi nascere di nuovo o nascere dall'alto, perché per l'uomo può accadere qualcosa di nuovo soltanto se proviene da alto, da Dio. La nuova nascita è un'opera misteriosa, però ha degli effetti evidenti. E Gesù sta, anche se utilizza una metafora, è molto chiaro su questo argomento. Versetto 8, lo rileggiamo, capitolo 3 di Giovanni. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così chiunque è nato dallo Spirito. Come questo avvenga non riusciamo a comprenderlo, sfugge alla nostra comprensione, totale comprensione, però è chiaro, è chiaramente un'opera di Dio, perché qui dice che il vento soffia dove vuole e produce dei risultati evidenti. Se dovessi pensare alla mia vita, pensare a più di 25 anni fa quando mi sono convertito, in realtà non riuscirei a spiegare come è avvenuta tecnicamente questa trasformazione. So che è avvenuta e che ha dato una nuova direzione alla mia vita. E se riesco a capire nel modo giusto, mi sembra che sia questo il significato del discorso di Gesù. Caro Nicodemo, quello che io ti sto proponendo non è qualcosa che tu puoi fare o che può fare qualcun altro per te. Nessun uomo può fare questo, nessuna religione, nessuna filosofia potrà mai operare questo cambiamento, questa trasformazione nella nuova vita, questa nuova nascita, questa nascita da alto, ma solo lo Spirito Santo. È un'opera misteriosa che forse non riuscirai a capire fino in fondo, ma capirai quando è avvenuta, che è avvenuta per gli effetti visibili che questa produce, concreti nella tua vita. Il seguito della storia lo conoscete e lo troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni ancora, capitolo 19. E vorrei citare questo momento storico, questo episodio anche, e lo leggiamo insieme. Capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, versetto 38. Giovanni 19, 38. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. E nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto. Là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. L'incontro con Gesù aveva prodotto una trasformazione nella vita di Nicodemo. E un accenno a questo cambiamento lo troviamo anche nel capitolo 7, sempre del Vangelo di Giovanni, quando di fronte alla volontà dei capi sacerdoti e degli scribi di arrestare Gesù, Nicodemo è il primo a opporsi, e infatti lui dirà: la nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che lui ha fatto? Giovanni capitolo 7, versetto 51. Quindi lui prende le difese di Gesù. E a differenza di quella notte in cui Nicodemo si reca da Gesù di nascosto, per paura di essere scoperto, questa volta lo difende apertamente e lo fa davanti a tutti. Io non mi vergogno di lui. E nel momento del suo seppellimento, la Bibbia ci dice che Nicodemo si reca da Pilato insieme a Giuseppe e ne chiede il corpo per capire realmente chi è Gesù, per superare quella soglia di comprensione che si limita soltanto alla sua umanità. Occorre qualcosa di più, occorre l'opera dello Spirito Santo nella vita di ogni uomo. Possiamo essere teologi, filosofi, possiamo essere degli eminenti studiosi, ma senza questa illuminazione dall'alto, la nostra comprensione di Cristo sarà sempre limitata. E non è detto che il credente, anche illuminato dallo Spirito, possa arrivare a una perfetta comprensione di Cristo, ma sicuramente potrà superare quella soglia della carne che umanamente, intellettualmente non è possibile raggiungere. E lo stesso Pietro si trova a un certo punto a rispondere a una domanda di Gesù che chiedeva ai suoi: voi chi dite che io sia? Voi chi dite che io sia? Ma Signore, alcuni dicono questo, alcuni dicono quello, alcuni quest'altro. E l'Apostolo Pietro risponde, Matteo capitolo 16, lui risponde: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Conoscere Cristo è qualcosa di più che possedere semplici nozioni su di Lui. E il verbo conoscere nella parola di Dio, quando è messo in relazione con Dio e con le persone, è considerato più che una semplice conoscenza formale. Si tratta di un vero e proprio rapporto personale con Lui. Ed è quello che Dio vuole che noi instauriamo con Lui. Nicodemo voleva sicuramente sapere qualcosa di più, però il Maestro Gesù gli indica la strada per una vera conoscenza che conduce a un rapporto profondo con Lui. Non ti importa sapere cosa dicono gli altri di me, che io sia un maestro buono. Ti importa sapere come fare ad avere una nuova nascita, una nascita che viene dall'alto. Questo è il frutto dell'amore di Dio, la rinascita, la vera rinascita è frutto dell'amore di Dio manifestato attraverso il dono di suo figlio Cristo Gesù. È Lui il prezzo che è stato pagato per la nostra salvezza. E la mia preghiera stamattina per ognuno di noi, per ognuno di voi, è che ognuno possa avere sperimentato la grandezza straordinaria dell'amore di Dio in modo personale, possa avere accettato quell'invito che Gesù fa a tutti gli uomini e abbia potuto gustare l'esperienza meravigliosa della salvezza che Lui dona a chi crede con tutto il proprio cuore e a chi decide di seguirlo. E termino con le parole del versetto che forse più di tutti racchiude quell'essenza del Vangelo per la salvezza dell'umanità intera. Giovanni 3,16, lo rileggo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Adesso prendiamo un minuto insieme di raccoglimento e vorrei che potessimo concentrarci su quello che è il nostro rapporto personale con Dio. Quindi vi chiedo di magari chinare il capo e chiudere gli occhi, pensare al tuo rapporto personale con Dio. Qual è? Sei già figlio di Dio? Siamo già figli di Dio? Allora forse abbiamo bisogno di rinverdire quel primo amore, quell'amore che è stato perso un po', forse, che si è affievolito. Forse siamo seduti da troppo tempo ad attendere, ad aspettare che le cose accadano. Come credenti siamo un po' immobili e abbiamo bisogno di azionare nuovamente i nostri centri motori, spirituali ovviamente. Dio vuole che siamo dei figli che lo amino, dei discepoli che lo seguono. E forse invece stamattina non hai preso ancora una decisione per Cristo, di seguire Cristo, e allora cosa aspetti? Lasciati trasformare da Gesù, così come la vita di Nicodemo fu trasformata. Fa che la tua vita sia una manifestazione della gloria di Dio. Vuoi essere con Dio per tutta l'eternità? Vuoi appartenergli? Vuoi essere suo figlio? Allora accetta quella mano protesa. Così come Gesù tese quella mano verso Nicodemo e lui la prese, la fece e cambiò e trasformò la sua vita. Quindi pensiamo a questo per qualche secondo, poi io pregherò e poi canteremo, concluderemo con un canto che parla proprio di questo, di seguire Cristo. Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua parola, ti ringraziamo per Cristo Gesù, ti ringraziamo per ciò che lui disse a Nicodemo, che ha trasformato la vita di un uomo e che ancora oggi vuol trasformare la vita di tutti coloro che si affidano a lui. Cristo Gesù è colui che ha cambiato la vita di milioni di persone e continua a farlo. Signore, noi ti ringraziamo per ciò che hai fatto nelle nostre vite, ti ringraziamo per questa trasformazione che non viene dalla carne ma viene dallo Spirito. Signore, ti prego ancora stamattina per tutti quelli che non hanno ancora preso questa decisione per te, che tu possa parlare al loro cuore, Signore, chiamarli a te affinché per loro non sia semplicemente una religione, ma Cristo il centro della loro vita, il vero protagonista della vita, della loro vita, e che loro possano seguire te con tutto il proprio cuore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.